giardino di Albert.
A Gaza, nei momenti in cui non c'è stata la tregua, che purtroppo è durata pochissimo, c'era un costante rumore dato dai droni che pattugliavano il cielo praticamente 24 ore su 24 e dai rumori delle esplosioni.
...720 giorni dal 7 ottobre 2023, quasi due anni in cui Gaza è diventato un nome che risuona in ogni giornale, in ogni conversazione. Un lembo di terra di 365 chilometri quadrati, dove si affastellano 2 milioni e 300 mila persone e dove ora si contano decine di migliaia di morti. Un numero che, secondo la rivista scientifica Lancet, potrebbe essere drammaticamente sottostimato. Oggi di Gaza parliamo anche qui, nel Giardino della Scienza. Non sarà semplice, perché quando si parla di guerra le parole sono macigni. Ma ci sono storie che devono essere raccontate. La nostra parla di studenti, ricercatori e professori che vorrebbero continuare a seguire i loro sogni, fare il loro lavoro, contribuire al sapere. A febbraio 2025, e lo scrive in un reportage pubblicato su Nature il giornalista Michele Catanzaro, a Gaza c'erano ancora ricercatori che pubblicavano dai campi profughi della striscia. Scienziati come Hamed Hilles del National Institute for Environment and Development, che studiava i detriti della distruzione di Gaza per capire come prevenire la contaminazione delle falde acquifere da cui dipende il 97% dell'approvvigionamento idrico. O come Samer Abuzer, che documentava le malattie proliferanti nelle strade allagate dai liquami. E già allora la maggior parte dei campus universitari erano distrutti e tanti di quelli che li frequentavano morti. Oggi, fine settembre 2025, la devastazione è ancora maggiore. Eppure sappiamo che, seppur in questo scenario, c'è chi non ha smesso di pensare, di studiare, di documentare quel che accade. È la scienza che si fa resistenza, la conoscenza che diventa atto di dignità. Quando tutto crolla, quando la vita quotidiana diventa una questione di ore di elettricità, di litri d'acqua, continuare il proprio lavoro significa affermare che un futuro è possibile. Racconteremo questa storia, iniziata prima di quel drammatico e terribile 7 ottobre 2023, attraverso la voce di Roberto De Vogli, professore di salute pubblica ed epidemiologia all'Università di Padova, e di Mario Martone, fisico del King's College di Londra, cofondatore di Scientists for Palestine, un'associazione che promuove borse di studio e scuole di alta formazione per studenti palestinesi. Perché quando la politica fallisce, le bombe distruggono, la conoscenza può ancora costruire ponti. E forse in questo dialogo tra ricercatori che si riconoscono oltre i confini e le bandiere c'è davvero un filo di speranza. Mario Martone.
Noi abbiamo iniziato facendo una scuola di fisica avanzata nella Cisgiordania. A Gaza non siamo mai riusciti ad entrare neanche prima del conflitto. E lì abbiamo subito toccato con mano i problemi dell'occupazione militare israeliana. La questione è che la Palestina poi è formata da due territori che non sono contigui territorialmente. È importante dire che la morte, diciamo, della possibilità di due stati ha radici molto più profonde. Insomma, ora stiamo venendo alla fine di questo percorso, ma era chiaro già perché la Cisgiordania e Gaza erano separati. Parliamo di dimensioni minime. Non ci fossero le barriere israeliane, andare in macchina da Gaza City a Ramallah potrebbe durare non più di un'ora e mezza. Diciamo, quindi sono territori vicinissimi. La distanza siderale è totalmente imposta dalle condizioni di Israele. Ci sono moltissime università. A Gaza attualmente sono tutte distrutte, non rimane nulla di quello che era il tessuto universitario, anche molto rinomato per le condizioni che c'erano in precedenza. Mentre in Cisgiordania le università non sono state distrutte, però qualsiasi accademico sa benissimo che la linfa vitale dell'Accademia è la collaborazione, la possibilità di confrontarsi, di guardare, di conoscere nuove prospettive. Questo è completamente assente in Cisgiordania, semplicemente perché è impossibile muoversi da un'università all'altra. Da quando ho iniziato a lavorare con Sanctuary Palestine, la mia prospettiva veramente è chiaramente molto cambiata, anche perché ho conosciuto la Palestina. E una delle cose che mi ha molto colpito, la prima scuola che noi abbiamo organizzato, qui parliamo diciamo di scuole di altissimo profilo, e la prima scuola che abbiamo organizzato era Jenin, in uno dei posti in Cisgiordania in cui l'esercito israeliano è intervenuto in maniera più dura.
Alle mie spalle c'è un veicolo dell'esercito israeliano seguito da uno dei mezzi che vengono utilizzati per demolire le abitazioni. L'altro giorno 23 edifici all'interno del campo profughi sono stati fatti esplodere. Questi sono i mezzi che l'esercito israeliano utilizza per appunto colpire, distruggere le abitazioni nel campo profughi di Jenin, considerato la roccaforte della resistenza armata.
Comunque Jenin è una cittadina che sta al nord della Cisgiordania. Stiamo parlando che in taxi, con le strade diciamo segregate palestinesi, ci vogliono circa 3 ore. Se ci fosse un'autostrada ci vorrebbero forse 45 minuti, forse un'ora da Ramallah, dal centro principale. Meno di Napoli a Roma, insomma, io sono di Napoli originariamente. Nella nostra organizzazione noi abbiamo invitato studenti da tutte le università della Cisgiordania, e non soltanto gli studenti ma anche i faculty, i professori, ed era quella per tutti gli studenti e per tutti i professori che noi abbiamo invitati palestinesi, era la prima volta che i professori da Ramallah erano riusciti ad arrivare a Arab American University. Questo siamo nel 2016, quindi in una condizione in cui la grande comunità internazionale non era neanche a conoscenza del fatto che ci fossero enormi restrizioni palestinesi. Sostanzialmente c'è una sorta di coprifuoco in Cisgiordania nel 2016, attualmente la situazione è molto peggio. Ci hanno detto immediatamente: se gli studenti devono tornare a casa, non verranno, perché è pericolosissimo andare in macchina e girare in quelle ore. Noi stiamo parlando di un pezzo di terra microscopico, di persone che devono prendere una macchina e fare mezz'ora di macchina, ed è questo appunto che dicevo dei problemi dell'occupazione, che all'epoca la gente ignorava, ma che erano molto chiari anche a noi dall'inizio. Nonostante noi abbiamo provato in tutti i modi, per 2 anni consecutivi, di fare una scuola a casa, impossibile, ci hanno detto tutti che era impossibile. La seconda cosa che abbiamo provato a fare è invitare gli studenti di Gaza a venire in Palestina. Anche lì abbiamo fatto domande al governo israeliano per i permessi, impossibile, però eravamo riusciti perlomeno a far sì che gli studenti di Gaza partecipassero in maniera remota alle scuole. Sono molti dei professori che hanno contribuito in queste cose sono stati anche uccisi, quindi è stata una cosa molto che ci ha toccato molto 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 direttamente. Che cosa è rimasto oggi? A Gaza non c'è nulla. Ovviamente con la fame e con le bombe chiaramente la questione accademica è assolutamente in secondo piano, soltanto una questione di sopravvivenza. In Cisgiordania anche gli edifici e le strutture esistono, ma la praticità di organizzare iniziative in Cisgiordania è completamente off limits. Infatti noi abbiamo organizzato una scuola con la Palestina e quest'anno l'abbiamo dovuto fare in Giordania, ad Amman, vicino alla Cisgiordania, perché è impensabile di poter accedere a delle università in Palestina e di permettere a studenti di spostarsi da una parte all'altra Cisgiordania. Una delle cose meravigliose di Scientists for Palestine è conoscere e toccare con mano la perseveranza dei palestinesi alla vita proprio e alla possibilità di continuare a fare a contribuire positivamente al mondo. Quindi i nostri colleghi a Gaza hanno cercato di continuare anche a insegnare. I professori sentono una responsabilità verso i propri studenti, ripeto, in condizioni di fame estrema, ma quella di dare comunque la possibilità di un futuro, del sognare di poter avere altri obiettivi nella vita che non siano soltanto la sopravvivenza quotidiana. La stessa cosa in Cisgiordania. Noi stiamo organizzando insieme all'MIT e in altre organizzazioni, anche le università americane, abbiamo organizzato molti programmi che permettono agli studenti di Gaza e anche agli studenti palestinesi di partecipare in remoto a corsi in università internazionale. La connessione wifi e l'internet a Gaza funziona ancora diciamo in maniera sporadica, ma esiste. In assenza totale di infrastrutture, la possibilità di allacciarsi a programmi in università straniere è l'unica possibilità.
Mario Martone, fondatore dell'associazione Scientists for Palestine.
Quindi quando si parla di collaborazione fra università, le collaborazioni devono essere sullo stesso livello, devono essere multilaterali, no? Quindi collaborazioni unilaterali sono di facciata. Per questo noi continuiamo a mettere l'accento sull'occupazione, non perché vogliamo fare della politica in questo senso, ma possiamo dire è impensabile che possa esistere una collaborazione se gli israeliani possono avere gli strumenti che vogliono, i palestinesi non possono. Se un israeliano può andare in Palestina a dare un seminario e un palestinese deve chiedere permesso al governo israeliano e aspettare mesi, non diventa più una collaborazione, ma è qualcosa di diverso. Un mio caro collega, amico direi, un po' più grande di me, Tal Imad Barghouti, che è abbastanza noto fuori dalla Palestina perché lui è uno degli astrofisici più famosi palestinesi a livello internazionale. E lui è stata una persona che è stato arrestato 4 volte. Ci conosciamo personalmente, lui è venuto anche a fare diverse lezioni ai ragazzi durante le nostre scuole. Io personalmente ho supportato alla campagna di liberazione per le ultime 3 volte. Conoscendolo personalmente, conoscendo molto bene le sue posizioni politiche, avendo anche discusso del dettaglio, lui viene tacciato di essere un terrorista che supporta Hamas. La verità è molto distante da quella che viene descritta sui giornali.
In Palestine it's very difficult to be a scientist, a university professor. Most of the time
in Palestina è molto difficile essere uno scienziato, un professore universitario. La maggior parte delle volte non riesco a raggiungere la mia università, il mio ufficio, la mia aula, e i miei studenti non possono raggiungere l'università per le lezioni a causa delle barriere israeliane. In Palestina abbiamo più di 1000 barriere, cancelli che ti bloccano, che ti impediscono di muoverti da un posto all'altro. Molte volte non posso andare da casa alla mia università a causa di questi cancelli o delle barriere o dei checkpoint dell'esercito israeliano. Gli israeliani mi considerano un attivista, hanno una lista, il mio nome è in quella lista. Quindi da un momento all'altro, 24 ore su 24, possono venire a casa mia, nel mio ufficio, nella mia aula, per arrestarmi e mettermi sotto detenzione amministrativa, cioè senza accuse e senza processo. È già successo 4 volte. Ho trascorso nelle carceri israeliane più di 3 anni sotto detenzione amministrativa. Credimi, non posso fare l'amore con mia moglie perché anche la notte potrebbero arrivare e prendermi in qualsiasi momento. A volte non posso andare in bagno a fare la doccia perché mi aspetto che invadano casa mia, sfondino la porta e mi arrestino. Lo fanno con migliaia e migliaia di palestinesi. È molto difficile essere uno scienziato, un attivista in Palestina.
But I use physics as a resistance movement in the.
Ma io ho la fisica. E la fisica è il mio movimento di resistenza. Nell'anno accademico 24-25 con i miei studenti abbiamo pubblicato 5 articoli su alcune delle più prestigiose riviste scientifiche al mondo.
And leading journals in the world.
È la voce del professor Imad Barghouti, da Ramallah, Cisgiordania. Il più potente atto di resistenza.
Come scriveva un'analisi pubblicata su British Medical Journal, in tutti i conflitti recenti non si è mai registrato un numero di morti civili, in particolare tra i bambini, come a Gaza dallo scorso ottobre. Una stima recente, che è stata poi divulgata da Guardian, ma sembra arrivi da, diciamo, un documento addirittura dell'esercito israeliano, dice che nel numero di decessi l'83% delle morti sono civili e solo il 17% sono, diciamo, combattenti di Hamas. È ovvio che paragonare una crisi umanitaria con un'altra è un esercizio molto delicato e anche controverso. Però se torniamo all'Ucraina, diciamo che il rapporto tra civili e combattenti è 10% e 90% secondo alcune stime. Ecco, questi indicatori chiariscono che da una parte c'è un genocidio e dall'altra c'è una guerra tra 2 eserciti.
Roberto De Vogli, professore di salute globale ed epidemiologia all'Università di Padova, è autore di una lettera che denuncia le atrocità di Israele e chiede il sostegno di tutte le organizzazioni scientifiche internazionali, denunciando quello che ha definito un silenzio selettivo.
In questa lettera che abbiamo pubblicato su change.org, che è poi stata ripresa nell'articolo che abbiamo pubblicato su Lancet, è una lettera aperta a tutte le associazioni accademiche per riconoscere il genocidio di Gaza, Abbiamo, diciamo, scelto 10 punti per rispondere alla questione e enfatizzare la distruzione sia sanitaria che umanitaria accaduta a Gaza, e uno di questi 10 punti ha a che vedere con due termini. Uno è stato già ampiamente utilizzato, che è quello dello scolasticidio, e il secondo termine, che non è ancora mai stato utilizzato e che abbiamo quindi introdotto noi, l'universiticidio. Le Nazioni Unite hanno dichiarato che gli attacchi di Israele hanno praticamente distrutto quasi completamente il sistema educativo di Gaza, e quindi questo è stato definito come uno scolasticidio. Si stimano quindi che quasi tutte le università, dovrebbero essere 19, hanno subito o gravi danni o sono state completamente distrutte, e i quasi 90.000 studenti, diciamo universitari, non hanno più accesso ad alcuna istruzione, anche se hanno, diciamo, le università hanno cercato di mantenere o continuare a fare dei corsi online, però con gravissime restrizioni, visto che i bombardamenti sono stati incessanti da 2 anni, e inoltre adesso è subentrata la fame. Ho definito il silenzio delle associazioni accademiche durante il genocidio di Gaza selettivo, proprio perché durante le altre crisi umanitarie si è assistito alla mobilitazione di aiuti internazionali, interventi militari e sanzioni contro stati aggressori. E inoltre le associazioni accademiche si sono schierate in modo netto, chiaro e inequivocabile, come ad esempio l'American Medical Association, l'American Public Health Association, hanno scritto delle dichiarazioni molto, molto dure contro la Russia. Però per almeno 2 anni quasi, durante il genocidio di Gaza, le stesse associazioni, adesso sto facendo 2 esempi, ma ce ne sono molte altre, sono rimaste o in silenzio o hanno rilasciato dichiarazioni limitate rispetto alla scala di distruzione e all'impatto che ha avuto il genocidio in questi 2 anni. Parlando ad esempio di mortalità, durante quasi 2 anni di aggressione di Israele sono morti oltre 17.000 bambini. In Ucraina, dove c'è stata ovviamente un'invasione brutale da parte della Russia e ci sono state sofferenze indicibili nei confronti della popolazione, sono morti 521 bambini. La Russia è stata punita con 16.000 sanzioni. Israele non è stato punito con nessuna sanzione. Le associazioni accademiche, proprio per il loro aspetto anche universalistico nell'approccio alla salute pubblica e anche al benessere, dovrebbero avere un metodo egalitario nell'approccio ai conflitti, e il silenzio, a nostro avviso, non è neutralità, ma può essere complicità.
Today we published our report analyzing Israel's conduct in the Gaza strip pursuant to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. The Commission concluded that Israel has committed genocide against the Palestinian.
Il 16 settembre, l'ultimo rapporto della Commissione istituita dalle Nazioni Unite ha confermato di nuovo che a Gaza è in atto un genocidio operato nei confronti della popolazione palestinese.
C'è una specie di bias culturale da parte di queste associazioni che vedono alcuni problemi attraverso una serie di filtri che vengono studiati in psicologia, i cognitive bias. Quindi ci sono fattori culturali, ci sono fattori geopolitici anche di allineamento rispetto quindi alle istituzioni, e poi c'è il fenomeno che io ho studiato e abbiamo anche discusso in questo articolo su Lancet e sarà oggetto di un libro che esce a dicembre, l'empatia selettiva. Cioè, cos'è l'empatia selettiva? È una specie di manifestazione di doppio standard nell'approccio alla sofferenza. È la tendenza a provare empatia principalmente o addirittura esclusivamente per i membri del proprio gruppo di appartenenza, mentre si prova meno o addirittura nessuna empatia per quello che viene chiamato il gruppo esterno. E questo tratto psicologico è caratterizzato da una serie di pregiudizi, preconcetti e una mentalità che riflette un approccio noi contro loro e quindi un senso di superiorità culturale che va a deumanizzare alcune popolazioni rispetto ad altre. Da una parte l'empatia selettiva è biologia, cioè c'è una parte di questo preconcetto, pregiudizio, noi contro loro, che è innescato, è dentro il nostro DNA e va ben al di là del genocidio di Gaza. Ci si domanda come mai questo odio viene fabbricato dentro le nostre menti e viene internalizzato dentro le nostre psicologie. Ed è un tema che è stato trattato, ma secondo me va molto più approfondito. Quindi da una parte c'è la biologia, l'empatia selettiva è biologia, ma dall'altra è ideologia, cioè si innescano dei meccanismi di socializzazione, istruzione e anche esposizione a mass media o a come viene ad esempio divulgata e insegnata la storia tra i paesi, che innescano questo forte senso di noi contro loro, nazionalismo, attaccamento alla bandiera, a dei simboli, che da una parte gli psicologi trattano questo tema nel cappello, nell'ombrella dell'integrazione sociale, quindi vogliono che questo senso di nazionalità o di integrazione sociale sia rafforzato. Dall'altro però questo nazionalismo o integrazione sociale può sfociare in meccanismi di divisione. Il silenzio delle associazioni accademiche dell'università per quasi 2 anni è stato veramente assordante. Però alcune associazioni, alcune università sono andate oltre questo silenzio e hanno cominciato a boicottare le università israeliane o a interrompere alcuni rapporti con Israele. Queste forme di boicottaggio vanno anche a ledere una parte importante dell'università, diciamo, israeliana, che ha denunciato il genocidio di Gaza. Molti intellettuali ebrei sono stati tra le figure più importanti nel farci capire il genocidio di Gaza. Parliamo solo di Ilan Pappé, Norman Finkelstein, Gabor Maté, Avi Stein. Abbiamo una serie di intellettuali ebrei che forniscono all'umanità le migliori analisi critiche delle politiche di Israele. Quindi, nonostante, diciamo, questi boicottaggi siano doverosi, creano questo tipo di effetti collaterali, In una recente intervista però di Ilan Pappé, uno degli storici forse più importanti in questo tema, che è anche coautore dell'articolo che è apparso su Lancet, che abbiamo pubblicato, nonostante gli effetti collaterali del boicottaggio delle università israeliane, dice che sono importanti questi momenti perché bisogna far pressione politica affinché Israele fermi il genocidio.
Mario Martone, fondatore dell'associazione Scientists for Palestine.
È innegabile che, insomma, ci sia un'ambiguità che davvero non capisco da dove venga, perché penso ci sia veramente poco di ambiguo, diciamo, in quello che stiamo vedendo. La cosa che a me mi perprime di più è che, soprattutto nella parte scientifica, ci piace pensare che applichiamo una sorta di logica nella costruzione di argomenti. Ed era chiarissimo anche prima del 7 ottobre che ci fossero delle cose veramente molto problematiche nel modo in cui venissero trattati i palestinesi. Io, per esempio, nel caso di Mahd Barghouti, che precede il 7 ottobre, c'erano problemi, chiare critiche da fare. La comunità internazionale è sempre stata molto scettica nel cercare di criticarle apertamente. Ora, per esempio, una delle opportunità che c'ha l'Europa è quella di rivedere una cosa che noi stiamo spingendo fortemente, è quella di rivedere gli accordi con Israele. Israele è uno degli stati non europei membro di, diciamo, associato all'Unione Europea, e per esempio specificamente nel nostro caso delle scienze ricevono circa 600 milioni di euro all'anno per finanziamenti scientifici. Lo Horizon 2020, questo si chiama il programma. L'articolo 2 dell'associazione all'Unione Europea prevede il rispetto della democrazia e dei diritti umani. Ritengo che sia non soltanto ovvio, diciamo, a qualsiasi persona con degli occhi, ma anche dal punto di vista degli organismi internazionali. Netanyahu è stato condannato dal Tribunale dell'Aia. Quindi sarebbe il caso di rivedere questi accordi in maniera netta e di tagliare i fondi per stati che, insomma, in qualche maniera non rispettano i nostri valori. Per questo dico che la comunità scientifica internazionale, la risposta è assolutamente insufficiente, perché anche il CERN sostanzialmente è vero che c'è una critica, ma insomma il livello di atrocità è talmente elevato che dobbiamo passare dalle critiche a delle azioni concrete, sempre volte all'inclusività, però l'inclusività deve essere fatta sulla base di principi comuni. Non c'è dubbio nella mia mente che questa sia una delle cose che Israele sta cercando di fare più sistematicamente, quella di togliere il futuro ai palestinesi. La stragrande maggioranza delle persone che poi diventano politicizzate in Palestina non nascono dalla politica, dalle idee, nasce dalla frustrazione, dall'impossibilità semplicemente di realizzare dei sogni. La stragrande maggioranza, in una società diversa, farebbero semplicemente insegnanti, scienziati, muratori, farebbero il lavoro che vogliono fare. Quando ti si proibisce la realizzazione, non perché per mancanza di voglia, di talento, di capacità, ma semplicemente perché sei nato in Palestina, perché sei nato a Gaza. Quello che crea poi estremismi e crea ovviamente la distruzione. Sono in contatto anche con colleghi, studenti originariamente di Gaza che hanno le famiglie a Gaza e sono lontani. Anche loro soffrono in maniera invereconda. È difficile, difficile. Sono delle cose di un altro mondo. Abbastanza ridicolo, insomma, che gli accademici abbiano tanta paura a prendere posizioni, diciamo, di opinione quando i nostri colleghi a Gaza e in Palestina lottano per la vita. Però questa è la realtà.
Il fisico premio Nobel Abdus Salam diceva: «Il pensiero scientifico e la sua creazione sono il patrimonio comune e condiviso dell'umanità». Un patrimonio comune e condiviso a cui tutti dovrebbero poter accedere e contribuire. Non dimentichiamo le atrocità dall'una e dall'altra parte che hanno portato a questo punto, a cominciare dallo sceno e disumano attacco di Hamas ai coloni israeliani del 7 ottobre. Non dimentichiamo neppure la lunga e controversa storia della convivenza fra questi due popoli. Confidiamo solo in un'altra umanità. Anche tra le macerie c'è chi continua a parlare con una voce universale, una voce che ci chiede di non voltare lo sguardo, di riconoscere, fra le altre cose, che il desiderio di sapere appartiene a tutti e che se muore a Gaza, muore anche in noi. Il rumore che accompagna le giornate di chi vive in quella terra, oltre alle bombe, è quello dei droni. Ecco, su quel suono c'è addirittura chi ha composto una canzone. Grazie a Mario Martone, fondatore di Scientists for Palestine, e a Roberto De Vogli, primo firmatario della campagna Stop the Silence. Grazie a Roberto Conti per l'assistenza tecnica e un saluto da Fabio Meliciani, autore e voce del Giardino di Albert.